Modem.
The scientific criteria for an influenza pandemic have been met.
Era l'11 giugno 2009, sei mesi fa. La direttrice generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, OMS, la dottoressa Margaret Chan, dichiara che l'influenza A o febbre suina ha raggiunto il livello di pandemia. Questo vocabolo non si pronunciava nei corridoi dell'Organizzazione Internazionale dal 1968, ma l'epidemia si stava rapidamente diffondendo nel mondo. Del resto, solo il giorno prima, il 10 giugno, casi di influenza A erano stati registrati in 141 paesi. Un'escalation impressionante in meno di un mese e mezzo, dai primi due casi individuati negli Stati Uniti, alle morti sospette, alle cifre sempre più allarmanti sulle persone coinvolte, i soggetti a rischio, le misure preventive e di cura.
In the previous century, this spread has typically taken around 6 to 9 months.
Sempre la dottoressa Chan aveva affermato che la caratteristica delle pandemie è la loro rapida diffusione, da 6 a 9 mesi, citando casi simili avvenuti in passato. Quindi aveva rivolto un appello ai governi a non abbassare la guardia.
You're listening to the final WHO podcast of the year. My name is Veronica Rima.
Cosa resta di quei giorni, di quegli allarmi e di quegli appelli? L'ultimo bollettino audio diffuso dall'OMS non colloca l'influenza A nemmeno tra le priorità del 2010. La pandemia non è ancora terminata, secondo la Chan, ed è meglio continuare a monitorare la situazione per i prossimi mesi, ma nulla più. L'Organizzazione Mondiale della Sanità non si ritiene nemmeno responsabile degli enormi acquisti di vaccini da parte dei governi. In Francia è polemica politica, anche perché è stato speso oltre 1 miliardo di franchi per 94 milioni di vaccini. Parigi inoltre ha annullato la prenotazione di 50 milioni di dosi, ma spende centinaia di migliaia di euro per lo stoccaggio dei medicinali, dei milioni di siringhe e del miliardo di mascherine. Fever all through the night. 190 milioni di dosi sono state offerte dai paesi industrializzati a quelli in via di sviluppo, ma il numero di persone ammalate e i decessi sono di gran lunga inferiori a quanto temuto, 12.200 vittime nel mondo. In Svizzera le cifre parlano di 15 decessi, 13.000 casi accertati e 4 milioni e mezzo di dosi, dei 13 milioni disponibili, saranno così messi sul mercato dall'Ufficio Federale della Sanità Pubblica. Nella Confederazione solo una persona su 5 avrebbe assunto il vaccino e anche nel resto del mondo questa percentuale è molto ridotta. La direttrice generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, la dottoressa Chan, solo 9 giorni fa si è sottoposta al trattamento per cercare di ricordare che dal punto di vista medico le precauzioni non sono mai troppe.
Alessandro Bertellotti per la scheda introduttiva. Buongiorno e ben ritrovati da Chiara Camponovo. Se ne è parlato molto nei bilanci e nelle retrospettive di fine anno. La tanto temuta pandemia ci ha occupato e ci ha preoccupato nel 2009. Campagne informative, disinfettanti, ovunque, mascherine. Ieri l'Ufficio Federale della Sanità Pubblica ha pubblicato nuovi dati sull'influenza AH1N1 e il peggio sembra essere passato, lo abbiamo sentito. Che cosa resta però di questa pandemia? Ne parliamo stamane con il dottor Carlo Balmelli, specialista in malattie infettive, responsabile del servizio di prevenzione delle infezioni e di medicina del personale dell'ente ospedaliero cantonale del Canton Ticino. Buongiorno dottore, ben arrivato.
Buongiorno.
Con noi anche Silvio Garattini, direttore dell'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri di Milano. Buongiorno.
Buongiorno.
E saluto anche Fabrizio Pregliasco, virologo al Dipartimento Sanità Pubblica dell'Università degli Studi di Milano. Buongiorno anche a lei.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, dottor Balmelli, io comincerei da lei anche perché fra qualche minuto deve tornare al suo lavoro, non me ne vogliano gli altri due ospiti. Partiamo dalla situazione attuale e locale. Com'è l'andamento della pandemia secondo quello che vede lei in questi giorni sul terreno? A che punto siamo? Ci sono ancora persone che arrivano in pronto soccorso per la H1N1?
Sì, intanto l'ha già anticipato a lei, effettivamente ormai sono 3 settimane abbondanti che i casi di influenza in Svizzera stanno diminuendo in modo più o meno costante, quindi possiamo con buona approssimazione dire di esserci lasciati alle spalle il picco della pandemia, che si situerebbe dunque circa una settimana prima di Natale, e che continuando i casi di influenza a diminuire in questo modo potremmo aspettarci di rientrare nella normalità in Svizzera entro 2-4 settimane. Poi per quanto riguarda il Ticino la situazione rispecchia un po' quella del resto del paese, anche se bisogna forse dire che da noi l'ondata pandemica è cominciata leggermente in anticipo sul resto della Svizzera e sta diminuendo anche leggermente in anticipo sul resto del paese, quindi forse noi raggiungeremo la normalità un attimo prima. Per il momento però siamo ancora sopra la cosiddetta soglia epidemica, siamo ancora in fase di epidemia, seppur in discesa. La settimana scorsa fra pronti soccorsi e picchetti medici sono state visitate circa 150 persone e ci sono stati effettuati una quindicina di ricoveri, anche per questioni indirettamente legate all'influenza.
Dunque arrivano ancora, insomma. Avete avuto anche dei momenti, non si dice forse panico, ma dei momenti dove molte persone per paura si rivolgevano ai pronti soccorsi? Tutto questo adesso è un po' finito?
Sì, siamo sicuramente oltre la fase, diciamo, critica. Abbiamo avuto una notevole pressione sui nostri pronti soccorsi nella fase, diciamo, di picco, anche se devo dire che il dispositivo messo in atto a livello cantonale ha funzionato bene, vale a dire quindi anche la collaborazione con i picchetti medici esterni, quindi con l'ordine dei medici che si è messo poi in prima linea poi a prendere a carico i pazienti con influenza, ci ha aiutato molto a superare senza grosse difficoltà questa fase.
Senta, ieri l'Ufficio Federale della Sanità Pubblica ha fornito la stima delle persone raggiunte, toccate dal virus anche in modo molto leggero, si è parlato di 1,5 milioni di persone. Lei come vede questa stima? Sembra tantissimo rispetto ai casi accertati che sono poi 13.000.
Dunque, attenzione, perché 13.000 sono i casi confermati di influenza H1N1 e questo vuol dire che è stata fatta una diagnostica particolare per mettere in evidenza il virus. Questa diagnostica non veniva fatta a tutti i casi di influenza, ma solo a quelli che riempivano determinati criteri di gravità o di rischio. Quindi diciamo che su 10 casi di influenza erano una minoranza, forse due o tre, per dire una cifra, quelli in cui si faceva una diagnostica. Le consultazioni mediche per influenza sono state circa 260.000 durante questa ondata pandemica in Svizzera. Quello che queste cifre mostrano è che questa ondata pandemica è stata ha probabilmente infettato molte persone, più che non una normale epidemia di influenza stagionale, come d'altro canto ci si aspettava da una pandemia, però poi i casi di influenza che hanno dovuto cercare una consultazione medica sono stati relativamente pochi, sono stati paragonabili a quelli di una forte epidemia stagionale, quindi paragonabili a quelli dell'epidemia per esempio di influenza dell'anno scorso.
Dunque questo 1,5 milioni di persone anche solo sfiorate, insomma, da questo virus è una cifra che a lei sembra plausibile?
È perfettamente plausibile per una pandemia e per la torbida sono cifre da prendere un po' con le pinze, sono un po' delle proiezioni che vengono su degli studi fatti essenzialmente all'estero, studi di sieroprevalenza dove si è andato a guardare dal sangue della popolazione delle persone quante persone possono essere state in contatto con questo virus.
Ecco, in questi giorni si dice tutto sta più o meno rientrando, ci si aspettavano molti più ricoveri in Ticino, ce ne sono stati una ventina, mi pare, secondo quanto ha detto il medico cantonale Giorgio Merlani ai colleghi delle cronache della Svizzera italiana. Ma senta, lei che opinione si è fatto di tutto questo? Tanto rumore per nulla, dottore?
Evidentemente a posteriori, premesso che è ancora un po' presto per tirare tutte le conclusioni, siamo ancora nella fase, diciamo, di pandemia, a posteriori è sempre facile dare un giudizio in questo senso. Io credo che noi, se non altro noi addetti ai lavori, abbiamo sempre saputo, fin da quando si è cominciato a capire che questa influenza suina sarebbe potuta diventare una pandemia, quindi fin proprio dall'inizio, sapevamo che una pandemia può avere un impatto molto differente l'una dall'altra. Ci sono state pandemie relativamente leggere, come poi alla fine si è rivelata essere questa, altre molto più con un impatto molto più pesante, basta pensare all'influenza spagnola e che non era possibile prevedere questo. Quindi io credo che in estate, quando si è cominciato a parlare di questa pandemia, non era possibile fare delle previsioni e effettivamente questa incertezza poi ha in un certo senso alimentato anche, credo, l'allarmismo che si è creato intorno. Evidentemente poi chiarendosi le cose, i fatti hanno dimostrato che la pandemia era più leggera del previsto e questo ha poi contribuito evidentemente a tranquillizzare.
Ecco, ancora magari una domanda prima di lasciarla andare. Lei ha detto appunto le persone si sono poi un po' tranquillizzate. Sempre secondo le autorità sanitarie solo il 15-20% degli svizzeri si è fatto vaccinare. Appunto lei come legge questo dato? Il virus ha finito col fare meno paura al momento in cui è stato possibile farsi vaccinare?
Ora, io credo che al momento in cui è stato possibile farsi vaccinare il virus facesse meno paura, questo sicuramente sì, almeno questa è la percezione che credo abbiamo avuto tutti con le notizie che sono circolate in quei momenti, però quando diciamo 15-20% bisogna fare attenzione che nelle categorie di persone a rischio, cioè quelle in cui era veramente consigliato farsi vaccinare, la percentuale era probabilmente un po' più alta, si parlava del doppio di questa cifra, quindi le persone che effettivamente traevano il maggior beneficio da una vaccinazione sono fatte vaccinare in numero maggiore che non questo.
Io la ringrazio, dottor Balmelli, di essere stato con noi, la lascio tornare al suo lavoro, buona giornata.
Grazie a voi, buona giornata.
Allora, Silvio Garattini, magari con lei partirei proprio da questa ultima considerazione, dalla stima delle persone che si sono fatte vaccinare. Si è parlato di questo 15-20% della popolazione, in altri paesi molto meno, 8% in Francia, 4% se non erro. In Italia sono poche se pensiamo ai timori iniziali. Lei a cosa imputa questo comportamento? Proprio una reazione a un troppo grande allarmismo, a come è stato gestito il tutto?
Beh, ci sono due fattori secondo me che hanno giocato e che naturalmente sono stati molto importanti. Anzitutto c'è un problema di comunicazione, cioè la comunicazione è stata molto scarsa e molto diciamo contraddittoria, non dimentichiamoci che è il terzo anno che si lancia un allarme che poi non è stato giustificato, certo a posteriori è sempre facile dire le cose, però di fatto questo è il dato con cui abbiamo a che fare, sono tre anni in cui si minacciano stragi e poi in realtà non avviene altro che quello che avviene, anzi in questo caso molto di meno di quello che avviene attraverso la influenza stagionale. Quindi c'è questo fattore importante, la confusione, la contraddittorietà genera sfiducia e quindi genera anche l'idea di non farsi vaccinare. C'è stato poi il fatto delle discussioni che sono avvenute sull'eventuale tossicità per via della presenza dell'adiuvante, anche questa è stata una cattiva comunicazione, nel senso che bisognava informare prima di come era composto il vaccino anziché aspettare che qualcuno lo dicesse e quindi suscitasse il dubbio sulla tossicità. E poi perlomeno in Italia, ma credo anche in molti altri paesi, c'è stato l'esempio negativo, nel senso che non si sono vaccinati, da parte dei medici, i quali non soltanto, almeno in Italia, non si sono vaccinati, ma molto spesso hanno consigliato, almeno determinate categorie di persone,
di non farlo.
Anche in Italia vale la discussione fatta prima, cioè che non sappiamo con esattezza, ma speriamo di saperlo al termine diciamo di questo periodo, non sappiamo quanti siano coloro che erano a rischio che si sono vaccinati, perché in realtà la vaccinazione, dopo aver visto come evolveva l'influenza, era giustificata per coloro che erano a rischio.
Fabrizio Pregliasco, lei è stato nostro ospite all'inizio, diciamo, quando si è cominciato a parlare di questa pandemia, quando l'OMS ha cominciato a parlarne, lei era di quelli preoccupati, eh? Ancora quest'estate stimava tra i 12.000 e i 90.000 morti. Retrospettivamente adesso come la vede? Si era sbagliato?
No, o meglio, le informazioni all'epoca portavano a questi possibili scenari. Non è facile fare comunicazione, Garattini lo diceva prima, quello che va esaminato come risultato ancora parziale, perché come anche il collega prima con cui concordo totalmente della sua analisi, non è finita questa storia, potrebbero esserci, volendo fare i menagrami, ulteriori ondate, ma questi sono i ricordi e gli eventi che ci derivano dalla storia delle passate epidemie. Quindi non è facile dire che noi stavamo facendo degli scenari che si basavano sulla storia pregressa e quindi sulla base delle informazioni all'epoca era bene e ritengo sia stato giusto prepararsi al peggio per poi appunto gestire quello che è stato a finora il meglio o comunque una situazione tranquilla. Quindi il punto è che già i meteorologi, per dire, che hanno tantissimi parametri matematici e meteorologici, geologici, hanno difficoltà a fare previsioni nel breve periodo, noi ne abbiamo ancora meno di strumenti perché la diffusione del virus dipende da tante caratteristiche, dalla sua capacità diffusiva, ma anche da aspetti sociali, ambientali, perché sicuramente anche aver fatto, seppur in modo veramente pandemico, la comunicazione nella fase iniziale, come spesso accade sui media, dove si accentuano i toni e non è che si disquisisce appunto su degli elementi più tranquilli, ma si esagera. Ecco, per esempio, quelle citazioni che lei ha detto derivano da un convegno in cui in alcuni colleghi stavamo facendo degli scenari di diverse opzioni possibili. I giornalisti, proprio lo ricordo perché in quel momento andarono sulle ansa le mie comunicazioni, che però riprendevano lo scenario peggiore. Ovviamente il giornalista
quello dei 90.000.
Aveva un po', esatto, aveva trascurato gli scenari che comunque raccontavo e stavamo discutendo per dire cosa si farà se. E ovviamente il giornalista riportò la situazione peggiore, tra virgolette, perché quella meno impattante aveva meno, come dire, forza di comunicazione.
Si ha tendenza a pensare male, insomma.
A eccedere. E questo credo sia stato il problema soprattutto sulla vaccinazione. Su questo vaccino,
ecco,
si sono riversate tutte le negatività e le difficoltà di approccio alla vaccinazione, perché il vaccino in generale, quindi al di là di questo pandemico che ha avuto ulteriori elementi di errata comunicazione o di difficoltà di passaggio di informazioni, per cui è stato detto questo vaccino è sperimentale, in realtà questo vaccino non è altro che il vaccino usuale a cui quest'anno è stata, come dire, per quest'anno è stato utilizzato il nuovo virus. Però qui io credo che vada visto in quest'ottica, che anche giustifica quanto diceva giusto appunto Garattini, anche da parte dei medici, una scarsa percezione anche nella classe medica, tanto più addirittura che anche nella popolazione generale, dell'utilità del vaccino. Ma mi spiego in questo senso: se noi abbiamo un mal di denti feroce, siamo disponibili a correre un rischio 1 a 100.000 di un evento avverso grave a fronte dell'uso di un antidolorifico che ci fa stare subito bene, e ne vediamo il rapporto diretto e immediato di causa-effetto, di causa e diciamo miglioramento. La vaccinazione invece è una scommessa che si deve fare a freddo, stando bene, sapendo di rischiare 1 a 100.000 eventi avversi, quanto tanto in termini numerici e di possibile rischio di un farmaco, però non percependo in termini personali del singolo l'utilità immediata del vaccino, perché è appunto una scommessa di utilità che si basa su informazioni statistiche quantitative, e anche qui poi nel successivo futuro il singolo non potrà mai dire che gli è servito il vaccino nella sua vita, perché non saprà, non verificherà di aver avuto un'infezione, perché i virus non arrivano lampeggiando e quindi dandoci magari questa percezione di protezione, ma magari lamentandoci per eventuali inefficacie. Ecco, questo è un problema che qui si è come dire, amplificato, perché gli antivaccinatori hanno rilanciato tormentoni che, se si va a vedere, sono del passato: il mercurio, lo squalene, sì, il vaccino più o meno efficace, che è, sì, vero che a volte non è ancora soddisfacente in termini...
Torniamo magari alla questione forse della comunicazione. Silvio Garattini, lei si è espresso negli scorsi giorni nella stampa dicendo: c'è stato un problema legato alla definizione di pandemia da parte dell'OMS, che ha creato forse troppa paura. È così?
Sì, sì. Io ritengo che l'Organizzazione Mondiale della Sanità, in questa occasione, come in altre occasioni purtroppo negli anni precedenti, ha fatto degli errori, anche in questo caso difficile dire di valutazione, perché appunto quando si è all'inizio di qualcosa è molto difficile dire, però si può anche avere il coraggio di dire che non sappiamo e quindi vi informeremo man mano che avremo più notizie, man mano che avremo più conoscenza degli avvenimenti. Il termine pandemia è un termine che ha certamente suscitato allarme di per sé, ed è un termine ingiustificato, perché molti come me hanno difficoltà a capire qual è la differenza fra pandemia e epidemia, comunque fra quello che succede normalmente tutti gli anni e il fenomeno di quest'anno. E quindi credo che lì ci siano degli errori che bisognerà rimediare in futuro, sempre per quanto riguarda la comunicazione. Che poi sia giusto che l'Organizzazione Mondiale della Sanità faccia un'allerta ai governi perché si preparino al peggio, anche se il peggio, diciamo, non arriva, questo è un altro problema. Io parlo sempre della comunicazione che si riferisce al pubblico. Come pure tutti i riferimenti fatti alla spagnola sono dei riferimenti che non hanno senso, perché non dimentichiamoci che la spagnola arriva in un momento in cui eravamo alla fine di una guerra mondiale e quindi con la gente affamata, debilitata, non avevamo gli antibiotici, non avevamo tutti i mezzi che oggi ci sono per curare malattie respiratorie, eccetera. Quindi questi allarmi, cioè questi riferimenti, sono degli errori dal punto di vista diciamo della comunicazione, perché ci si riferisce a qualcosa che non è più attuale e che comunque, sì, è superato per fortuna dai progressi della medicina.
Allora, va detto che avremmo voluto, parlando di comunicazione, avere con noi oggi qualcuno dell'OMS. OMS che ha irrigidito un po' la sua politica di comunicazione. In questi giorni sono pochissime le persone che possono parlare e quelle poche ieri non erano raggiungibili. Comunque l'OMS ha risposto a, diciamo, alle critiche che sono state formulate, dicendo la responsabilità è dei singoli stati, perché sono loro che hanno deciso con le case farmaceutiche l'acquisto dei vaccini. Certo. Insomma, ci si è fatti prendere un po' la mano, ma si poteva fare diversamente, appunto.
Beh, no, dipende sempre dalla pressione che si fa, cioè se si delineano scenari spaventosi, evidentemente poi si reagisce in rapporto con scenari spaventosi. La Francia, diciamo, questo non vale per l'Italia, in cui c'è stata, diciamo, ragionevolezza, ma diciamo che la Francia compri dosi di vaccino che sono superiori alla popolazione, insomma, certamente è difficile giustificarlo. Fra l'altro, avendo già anche il dato secondo cui la popolazione più anziana non veniva colpita da parte di questa influenza H1N1, quindi insomma le reazioni dipendono sempre dalle pressioni che si fanno, e credo che sia anche legittimo il sospetto che ci sia stata una pressione da parte dell'industria farmaceutica per vendere il più possibile i suoi vaccini, come pure da parte di molte altre industrie, quella degli antivirali
per
esempio è un tipico esempio. Gli antivirali attualmente sono stati contestati, fra l'altro, per molte delle loro affermazioni che non risponderebbero a verità. Basta vedere una serie di 5 articoli che sono comparsi recentemente sul British Medical Journal e di cui, devo dire, la stampa non si è molto occupata.
Sì, ecco, diciamo, in tutta questa storia si è più o meno intuito che ci sono delle relazioni tra OMS, tra gli stati, tra le case farmaceutiche, non si sa molto, anche da questo punto di vista. Noi ieri abbiamo contattato Novartis non ha voluto esprimersi, ha preferito non esprimersi sulla questione della vendita dei vaccini, su quanti vaccini aveva venduto, sui guadagni. Ecco, c'è un po' di segretezza o forse magari confusione. C'è il rischio che la gente in futuro sia meno ricettiva alle allarmi, Fabrizio, certo, Pregliasco?
Questo è il grosso problema e questa è la ragione per cui, diciamo, penso che dobbiamo riflettere sui problemi della comunicazione. Direi che spero che succeda quello che non succede mai, e cioè che di fronte a un avvenimento che occupa molto la stampa, i mass media, eccetera, poi si tronca improvvisamente. Lei avrà notato che fino a poco tempo fa c'erano pagine e pagine di giornale, ore di televisione, poi improvvisamente adesso la cosa tende a passare sotto silenzio.
Sì, su questo punto
allora,
volevo...
Sarebbe importante, appena, diciamo, in marzo, diciamo, per dire alla fine di ogni possibile nuovo evento, fare il punto della situazione, avere il coraggio di trovarsi intorno a un tavolo e di discutere su quello che non è andato bene e su quello che si dovrebbe fare per migliorare la situazione, perché appunto c'è il rischio che a forza di dire al lupo poi nessuno ci creda più,
è un po' quello...
la sfiducia, e magari sì, invece è il momento in cui bisogna avere la fiducia da parte di tutti.
Volevo magari sentire, ecco, appunto, professor Pregliasco. Sì.
Io non sono delle aziende, sono universitario, però voglio dire, ritengo sia importante evidenziare che l'interesse economico c'è, e quindi non si deve nascondere, e anche l'interesse solo di parlarne, anche per esserci sulla stampa da parte di più persone, c'è, quindi interessi economici ci sono, ma in questo caso si è trattato di una partnership che è stata in qualche modo comunicata in modo negativo su una necessità di avere uno strumento di prevenzione che lo Stato, gli Stati, l'OMS stessa non può produrre in proprio, ma deve riferirsi e rifarsi alla ricerca e anche agli investimenti economici che sono fatti a livello privatistico. Quindi di sicuro per il produttore c'è la voglia di vendere di più, e quindi in questo senso il decisore politico, il decisore tecnico istituzionale deve mirare il margine giusto da dare alle aziende, che però è lecito in questo nostro sistema abbiano un plusvalore economico dalle loro ricerche. Però in questo caso, appunto, nell'impossibilità di una produzione istituzionale c'è stato un partenariato e quindi uno sviluppo fatto insieme con questi meccanismi di mock-up, di registrazione. Quindi in questo senso lo vedrei in un'ottica non così denigratoria, anche perché poi i vaccini, se andiamo a vedere l'aspetto economico complessivo, il mercato dei vaccini infantili, per esempio in Italia, rappresenta annualmente la stessa cifra che si paga per i primi 7-8 farmaci di uso terapeutico, quindi il segmento economico che sta dietro al commercio dei vaccini è minimale rispetto invece al grande costo della farmacologia terapeutico.
Silvio Garattini, voleva intervenire.
Il problema non è questo, cioè, secondo me il problema è sempre un problema di comunicazione, è un problema di trasparenza, cioè se ci fossero le commissioni delle comunicazioni molto chiare e si dicesse abbiamo acquistato questo per tot euro, qualunque moneta sia, abbiamo fatto questo tipo di accordo, questi sono gli accordi che abbiamo fatto, c'è stata o non c'è stata partecipazione da parte del governo a migliorare le strutture delle aziende che producono i vaccini, cioè ci sono molte storie in giro e non si capisce perché non ci debba essere una posizione chiara che spiega quello che è stato fatto. Il sospetto non è denigratorio, il sospetto nasce quando le cose non vengono presentate in modo sufficientemente chiaro, perché poi tutti credo che siano d'accordo che in ogni caso bisognava acquistare questi vaccini,
questo
non sapendo
ecco, questo
come
l'elemento
stavano le
importante, no? Proprio perché è vero che ci sono dubbi, la comunicazione, come dicevamo, ha evidenziato tutti gli aspetti negativi o le carenze ancora che ci sono rispetto all'efficacia del vaccino e anche dell'antivirale, che comunque va visto come sempre come strumento. Per esempio anche in Italia ci sono stati aspetti riguardo all'inutilità dei test rapidi. Di per sé il test rapido funziona, ha dei limiti tecnici, ma anche qui è sempre l'uso con giudizio che in qualche modo può determinare sprechi se, come è successo, eccetera, possono essere evidenziati in modo eccessivo degli utilizzi.
Uso invece con giudizio anche il tempo a mia disposizione, perché sono le 9. Sicuramente se ne parlerà ancora, perché le posizioni, le vostre posizioni hanno evidenziato appunto che il tema non è assolutamente chiuso qui. Adesso questi vaccini si tende a volerli vendere e lì ancora ci sarà molto da dire. Io ringrazio i nostri ospiti e chi ci ha ascoltato. Torniamo lunedì 8:30 su Rete 1, in replica 19:30 su Rete 2 da Chiara Camponovo. Buona giornata.
Modem, Radio Televisione Svizzera, info.rsi.ch. Posta elettronica modem@rsi.ch.